Quinta domenica dopo la Pasqua, ultima di questo mese di maggio, dedicato dalla devozione alla Vergine Maria, mentre domenica prossima sarà già la prima di giugno, dedicata alla devozione al Sacro Cuore. Domenica prossima la Santa Messa, qui all'ora consueta, quindi alle ore 17:30, vi sarà Don Ugo, la prima del mese. Ricordo anche il pellegrinaggio a Riese, per chi ancora desideri iscriversi, il 7 giugno. Durante questa settimana abbiamo l'ascensione di Nostro Signore, giovedì, sarebbe festa di precetto, cercate senza aver la messa di santificare la festa nel miglior modo possibile, e i tre giorni che preparano l'ascensione sono dedicati alle rogazioni, per cui vi è la processione, a volte la benedizione dei campi, le litanie dei santi, ecco il momento liturgico in cui ci troviamo. Ed è appunto di questa festività ormai vicina, quella dell'Ascensione, che volevo parlare, anche perché appunto giovedì purtroppo non potremo essere assieme, quindi davanti all'altare del Signore. Siamo, come ho appena detto, nell'ultima delle domeniche dopo la Pasqua, il tempo pasquale sta per terminare e noi ci ricordiamo e ravviviamo la nostra fede nella risurrezione gloriosa di Gesù Cristo. Molte risurrezioni di morti sono narrati sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento pensiamo in particolare ai casi dei profeti Elia prima, Eliseo poi, che hanno risuscitato dei morti. E poi nel Vangelo vediamo la preghiera di Gesù che risuscita, rende, fa tornare in vita sia quella ragazza adolescente, sia il giovane di Naim e poi soprattutto Lazzaro, l'amico del Signore per il quale Gesù ha anche pianto trovandosi di fronte al suo sepolcro. Tutti questi personaggi, sia quelli più antichi, sia quelli che Gesù ha fatto tornare in vita mostrando la tenerezza del suo cuore, la sua compassione, sono tornati alla vita precedente, esattamente come prima. Certo, un avvenimento di quel genere sconvolge la vita di chiunque, ma la loro vita è stata quella di prima. Lazzaro, prima di ammalarsi, si sarà svegliato alla solita ora, ha mangiato qualcosa, poi andava ai suoi lavori, alle sue occupazioni e alla fine della giornata, alla sera, andava a prendere il suo meritato riposo. E dopo che è risorto, dopo che è uscito dalla tomba, dove era stato 4 giorni, che il suo corpo già iniziava la corruzione di tutti i corpi dei defunti, Lazzaro è tornato alla vita di prima. Tant'è vero che gli amici, ma anche i curiosi, si recavano a Betania apposta per vedere il risorto, cioè Lazzaro, e lo vedevano mangiare, come mangiò con il Maestro Gesù, con i suoi discepoli, con le sue sorelle Marta e Maria, con altri amici. Vedevano quest'uomo che ritornava alla vita di prima. Lazzaro, come pure gli altri tornati in vita, non avevano vinto del tutto la morte. Certo, la morte aveva dovuto tirare indietro le mani, perché li aveva portati con sé di già nell'aldilà, nel suo regno, ed ecco che per la parola di Gesù Cristo o prima dei profeti queste sue vittime gli sono sfuggite, sono tornate al mondo dei vivi. Ma certo la morte poteva dire sì, ma solo per un po'. La sentenza di morte su Lazzaro è rimasta, e così su quel giovane di Naim, e così sulla ragazzina che Gesù risuscitò. Tutti sono morti di nuovo, non sappiamo quando, ma è così. Perché? Perché sono tornati alla vita mortale precedente. Non è successo così per Gesù Cristo. Gesù Cristo è risorto veramente, e in questo la sua risurrezione è stata simile a quella di Lazzaro avvenuta pochi giorni prima, o a quella degli altri due giovani risuscitati da Gesù, o gli altri morti risuscitati nell'Antico Testamento. Anche Gesù Cristo si farà toccare dagli apostoli, verrà visto da centinaia di persone diverse, si siederà a tavola con gli apostoli, per esempio, la sera di Pasqua, la settimana dopo, mangerà qualcosa con alcuni degli apostoli sul lago di Genesaret dopo la seconda pesca miracolosa, e l'ultimo giorno passato in mezzo a noi, l'ascensione, non salirà al cielo prima di aver pranzato un'ultima volta con centinaia di persone. Si fa toccare dagli apostoli, non solo da Tommaso, che è costretto dalla sua imprudenza a mettere il dito nel buco dei chiodi e la mano nella ferita del costato aperta dal colpo di lancia, ma si farà toccare anche dagli altri. E infatti Gesù dirà: toccate, palpate, vedete, i fantasmi, gli spiriti non hanno carne, sangue e ossa come vedete che io ho. Quindi Cristo è risorto in maniera molto concreta, molto reale, molto veritiera. Ma a differenza degli altri risorti, non è tornato alla vita di prima. Gli apostoli il giorno dopo Pasqua si svegliano e non trovano più il Maestro con loro, come invece era stato ormai negli ultimi 2 anni, 3 anni, che ormai vivevano assieme, e si ritrovavano poi soli. Dov'è Gesù? E qualche volta si mostrava o a loro, o ai discepoli di Emmaus, o all'uno o all'altro, per un breve periodo di tempo, ma nella vita quotidiana non avevano più la compagnia del Maestro. Sì, Gesù aveva mangiato con loro, si era fatto toccare, ma tante altre volte non era così. Allora dov'è? Cosa fa? In che vita si trova? Il Signore lo aveva già annunciato all'ultima cena, poco prima di morire, proprio nel passo del Vangelo che vi ho letto, capitolo 16 del Vangelo di Giovanni: exivi a patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum e vado al Padre. Sono uscito dal Padre e venuto nel mondo. Non che Gesù, come Dio e anche come uomo, si sia mai separato dal Padre suo. Come Dio, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, nel mistero della Trinità, sono sempre assieme, anzi, sono l'uno nell'altro, quello che viene espresso con una parola difficile e poco nota, la circuminsessione, uno nell'altro. Sono uscito dal Padre, Gesù Cristo è nel Padre come Dio Figlio, sono venuto nel mondo non perché sia uscito dal Padre, ma perché è venuto in mezzo a noi. È una missione divina. Gesù è venuto in mezzo a noi, prendendo una natura umana, vivendo della nostra medesima vita per una 30 anni, poco più. Sono venuto in mezzo a voi, ma adesso lascio il mondo e ritorno al Padre mio. Relinquo mundum, lascio il mondo. Quando è che lo lasci, o Signore? Lo pronuncia queste parole la sera del giovedì. La sera dopo il Signore avrà già lasciato il mondo, il suo corpo giace nel sepolcro, la sua anima è nell'aldilà, è negli inferi, ma non è più di questo mondo. Gesù Cristo non è più in mezzo al mondo, è finita la sua vita terrena, è finita la sua vita mortale, ho lasciato questo mondo. dove egli è, anche se nel regno dei morti, egli ha portato la vita, giacché al ladro che muore al suo fianco, Gesù la sera del venerdì prometterà: in verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Perché ovunque è Gesù glorioso, lì è il paradiso. Oggi sarai con me nella gloria. Si ritroveranno negli inferi, ma lì è la presenza di Cristo. Ormai egli ha trionfato della morte. Gesù, quando risorge la domenica, risorge, ma non ha la vita di prima. Mangerà, ma non ha bisogno di mangiare. Mangia con quelli che lo vedono, centinaia di persone, per far capire che è risorto veramente, ma non perché ne ha più bisogno, come invece ne ha bisogno Lazzaro, perché se non mangia Lazzaro muore. Non così più Gesù. E così, allo stesso modo, il Signore risorto non è più sottomesso alla morte. Come dice l'Apostolo San Paolo: Christus resurgens a mortuis, iam non moritur, morsi li ultra non dominabitur. Cristo, risorto dalla morte, non muore più. La morte non domina più su di lui. Domina su Lazzaro, domina sul giovane di Naim, domina sulla ragazza adolescente, non su Gesù Cristo. Gesù Cristo ha trionfato della morte. Egli è l'immortale, è il risorto per sempre. Allora, ingenuamente ci si può chiedere: ma quando Gesù non era con gli apostoli o con i discepoli di Emmaus, o con l'uno o con l'altro, quando è apparso all'uno all'altro, dov'era? Era nella sua gloria, sono tornato dal Padre mio. Lascio il mondo e torno dal Padre mio. Era già tornato dal Padre suo. Gesù è già nella gloria e dalla gloria si manifesta nelle sue apparizioni gloriose per 40 giorni dopo la sua risurrezione. Ma dal momento della risurrezione Cristo è già nella gloria. Vedete, ma non entra nella gloria con l'ascensione. L'ascensione è l'entrata visibile di Gesù nella gloria. Con l'ascensione Cristo ha voluto mettere un termine a questo periodo di 40 giorni nel quale egli aveva stabilito di testimoniare della realtà della sua risurrezione, mostrandosi a centinaia di testimoni. E ci sarà solo un'eccezione dopo questi 40 giorni, con l'ultima apparizione di Gesù, ormai già sceso in cielo, quella a San Paolo, che prima non è San Paolo, ma è il persecutore Saulo, il fariseo Saulo, il giudeo Saulo, nemico di Cristo, che vedrà Cristo. E questo accadrà dopo l'ascensione di Gesù. Altrimenti tutte le apparizioni sono in questo periodo di 40 giorni, dalla domenica in cui è risorto al giovedì in cui è salito al cielo. Quel giovedì, dopo aver mangiato, Gesù è veramente salito in cielo, cioè è stato visto e veramente si è sollevato nei cieli, nelle nubi, dove è scomparso, ma di già Cristo, dalla sua risurrezione, era nella gloria e ha voluto mostrare la sua ascensione al cielo fisicamente per far intendere a tutti coloro che credevano in lui che egli veramente era tornato al Padre. Ma lascio questo mondo, l'ha fatto con la morte il venerdì santo, e ritorno al Padre, e l'ha fatto con la sua risurrezione gloriosa. Gesù Cristo è andato al Padre per far che? E prima di tutto perché egli non può non essere nel Padre con il Padre, giacché è Dio Figlio. Siede alla destra del Padre, cioè anche è l'eguale del Padre suo nella divinità. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti, senza dubbio. Ma va anche nella sua gloria per prepararci un posto. Sempre giovedì santo dirà agli apostoli: vi sono molte dimore nella casa del Padre mio, e io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io, lì siate anche voi. Noi siamo fatti, siamo creati, siamo destinati, a Dio piacendo, a essere per sempre con il Signore. nella gloria di Dio, in una vita profondamente diversa da quella che viviamo adesso. C'è per esempio una similitudine. I cristiani chiamano il momento della morte del nostro corpo dies natalis, il giorno della nascita, non della morte. Della nascita la vera vita. La similitudine è appunto quella della nascita. Tutti noi siamo nati e prima di nascere eravamo nel seno della nostra madre. Pensate, chi è nel seno della madre evidentemente non può pensare, perché ha di già l'intelligenza ma non ne ha l'uso evidentemente. Per cui nessuno nel seno della madre pensa, se non con l'eccezione di Cristo, che era Dio e che anche come uomo aveva ogni perfezione, del Battista, miracolosamente, quando fu purificato dal peccato, dalla parola di Maria, dalla presenza di Gesù. Ma normalmente nessuno di noi sa nulla, però vive una vita che precede la nostra data di nascita. Ma se potesse pensare un bimbo nel seno della madre, e se qualcuno gli dicesse guarda che c'è un'altra vita ben diversa da quella che vivi adesso, adesso nelle tenebre del luogo in cui ti trovi, adesso nel carcere di questo luogo in cui ti trovi, e sarà una vita completamente diversa, ti ritroverai nel mondo, avrai la luce del sole, diverso sarà quello che mangerai, diverso sarà quello che berrai, diverso sarai tu che ti trasformerai. E molti, per esempio, non ci crederebbero, non è possibile, ma no, ma queste sono storie fantasiose. E invece è la verità, lo sappiamo tutti. Ed è esattamente la stessa persona, quella che era nel seno della madre e quella che vive poi la vita mortale, la vita terrena, la vita di quaggiù, è la stessa persona eppure così diversa. E che nasce a una vita diversa, lasciando la vita precedente. Anche noi, molti di noi, non vogliono credere che ci sia un'altra vita dopo questa vita. Così il materialista, così il pagano, così l'ateo. E in realtà, invece, il fatto che l'uomo è l'unica di tutte le creature visibili, più gli angeli, che aspira a qualche cosa di più grande, che è qualche cosa anche di spirituale, già ci fa intravedere quello che la fede ci ha rivelato. Siamo stati creati non solo per la sopravvivenza della nostra anima, che questo lo capisce un filosofo, ma per la risurrezione anche del corpo, nella gloria di Dio, per vedere Dio. Io sono fatto per vedere Dio, vederlo come Egli è, vederlo faccia a faccia, godere di Lui, amare di Lui e godere di Lui. Questa sarà la mia vita, questa sarà la mia esistenza, per cui sarò io, e in un certo senso non sarò io, cioè sarò veramente io, ma ben diverso da come sono, eppure sempre me stesso. In questa nuova vita, che a me sembra inimmaginabile, come in un certo senso è inimmaginabile la vita che noi viviamo per chi ancora è nel seno della propria madre. Questa vita noi dobbiamo aspirare, perché chi ama desidera la vicinanza dell'amato, si vuole star sempre assieme, e questa verità la esprime Gesù: là dove sono io, lì siate anche voi. Lui ci ama e non vuole stare separato da noi, tant'è vero che pur essendo nella gloria è presente con la grazia dentro di noi, come dice l'Apocalisse: ecco che io sto alla porta, dice Gesù, e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò in lui, farò dimora in lui e mi siederò a tavola con lui, cioè in un banchetto spirituale della carità e dell'amore che egli dà a noi. E così vuole essere presente lui che è glorioso nel Padre, rende sacramentalmente presente se stesso nel sacramento dell'altare, affinché noi non siamo soli. Ma questa presenza non può essere vista da noi e ci richiama invece a quel luogo dove egli è veramente e dove vi è soprattutto il Padre suo, Padre, Figlio e Spirito Santo, che noi siamo chiamati a vedere e a contemplare. I grandi santi hanno avuto tutti un ardente desiderio di realizzare ciò per cui sono stati creati. Santa Teresa d'Avila, muoio perché non muoio. San Paolo, cupio dissolvi, cioè desidero ardentemente di sciogliermi dai vincoli che ancora mi trattengono, cioè dal mio corpo, per essere con Cristo, ma non perché vuole eliminare se stesso. Non voglio, dice, essere spogliato da qualcosa, ma voglio essere rivestito di qualcosa. Quello che il cristiano desidera non è perdere questa vita, ma è rivestirsi di un'altra vita, avere qualcosa non di meno, ma qualcosa di più. Ecco quindi quello che noi dobbiamo avere. Ma quest'altra vita che non è sotto i nostri occhi, che noi non tocchiamo, che noi non vediamo, non può essere desiderata se non con il lume della fede. È il lume della fede che ce la fa conoscere, che ce la fa amare, che ce la fa desiderare. È il lume della fede che ha mosso, per esempio, tutti quei cristiani prima di noi e anche i nostri contemporanei a non avere paura di morire anche tra tormenti atroci dalla mano dei persecutori. Perché? Perché erano sicuri di trovare la nuova vita, la vera vita, la vita eterna che ci ha promesso Gesù Cristo. Allora dobbiamo ravvivare in noi questo desiderio, che deve nascere dall'amore di Gesù Cristo. Là dov'è il vostro tesoro, lì è il vostro cuore. Se il nostro tesoro è terreno, il nostro cuore è sulla terra. Se il nostro tesoro è Gesù Cristo, è Dio, allora il nostro cuore è di già in cielo. Il nostro corpo è sulla terra, ma il nostro cuore è già in cielo. Ma non è facile, lo so. Ecco quindi che il giorno dell'ascensione deve dare a noi questo ardente desiderio di raggiungere un giorno il Signore, di non temere questa trasformazione della nostra vita, come il bambino non deve temere il momento della nascita, che certamente è chiamato un travaglio per la madre, immaginiamo anche per il piccolo che però non ne ha memoria, ma vale la pena venire in questo mondo. E così allo stesso modo vale la pena aprirsi a una vita che non avrà più fine, dove non la morte domina, ma la vita, che è Dio stesso, che ci ha promesso appunto una vita che non avrà fine e che dà ogni beatitudine e ogni felicità, ovvero sia: io sarò la vostra eredità immensa, come promise di già nell'Antico Testamento il Signore. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.